Ciao, io sono Emiliano e quello che state ascoltando è il terzo e ultimo episodio della rassegna È solo l'inizio, curata da Lucia Re, che si è tenuta nella libreria Tomo nel quartiere San Lorenzo a Roma nei mesi scorsi. L'ospite è Giordano De Doldi, che ha commentato alcuni incipit da Céline, Schnitzler, Platone, Musil, Emily Bronti, Hamsun, Manzoni e Kafka. Buon ascolto da Ragù.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufe poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
Vabbè, io comincerei subito con l'incipit, appunto, no? Così. Allora, i libri che ho scelto sono forse troppi, vabbè, cercherò di parlare di un po' tutti loro. Allora, il primo a cui sono molto affezionato è senz'altro, che non è il mio libro preferito di Céline, probabilmente il mio libro preferito di Céline, a chi può importare, è il primo, Viaggio al termine della notte, e anche gli ultimi, quelli scritti quando lui era, diciamo, in una situazione di grande difficoltà sia economica che proprio fisica. Era tornato dopo la seconda guerra mondiale ed aveva un sacco di guai perché era, come si sa, aveva collaborato con i nazisti durante l'occupazione tedesca della Francia e aveva fatto e doveva fare dei libri anche per pagare dei debiti. E quindi gli ultimi romanzi di Céline, che raccontano le sue peripezie quando scappa dalla Francia, e mi piacciono molto. Questo di cui però parlo è Morte a credito, che è il suo secondo romanzo, che uscì nel 1936. In Italia la traduzione è molto tardiva, mi pare addirittura del 64, sì, e venne affidata a un poeta di vaglia, Giorgio Caproni. Io vi leggo adesso l'incipit. Allora, l'incipit di Morte a credito è una scena, lui quando l'ha scritto aveva in mente evidentemente già questa scena qui, cioè la morte di una portinaia. Quindi è una scena molto umile, molto bassa. È un incipit il cui tono già imposta un'atmosfera un po' squallida, un po' da perdenti, di gente piccola, però è molto molto bello. Allora, lo leggo nella versione di Caproni. Eccoci qui, ancora soli. C'è un'inerzia in tutto questo, una pesantezza, una tristezza. Fra poco sarò vecchio e la sarà finita, una buona volta. Gente ne è venuta tanta in camera mia, tutti hanno detto qualcosa. Mica mi hanno detto granché, se ne sono andati. Si sono fatti vecchi, miserabili e torpidi, ciascuno in un suo cantuccia di mondo. Ieri, alle 8, la signora Berange, la portinaia, è morta. Si sta schiodando dalla notte un gran temporale. Quassù in cima, dove stiamo noi, il casamento trema. Era una cara, gentile e fedele amica. Domani la sotterreranno in Rue des Saules. Era proprio vecchia, allo stremo della vecchiaia. Io gliel'avevo detto fin dal primo giorno che si era messa a tossire. Non si sdrai, soprattutto. Se ne resti a ceccia nel suo letto. Parentesi, ceccia, purtroppo, toscanismo, usato da Caproni per dire a sedere, a ceccia, a sedere. Se ne resti a ceccia nel suo letto. Non ero affatto tranquillo. E infatti ecco qua. E infatti al diavolo. Mica l'ho praticata sempre, sta merda di medicina. Ora glielo voglio proprio scrivere che è morta la signora Berange a tutti quelli che mi hanno conosciuto, che hanno conosciuto lei. Ma dove saranno? Vorrei che il temporale facesse ancora più baccano, che i tetti sprofondassero, che la primavera non ritornasse più, che casa nostra sparisse. Lei lo sapeva, la signora Berange, che tutti i dispiaceri arrivano per lettera. Adesso arrivano con i social, ma insomma. Ma mica so più a chi scrivere, è tutta gente lontana. Si sono cambiati l'anima per tradir meglio, scordar meglio, parlar sempre d'altro. Vecchia signora Berange, il suo cane strabico se lo prenderanno, se lo porteranno via. Tutto il dolore delle lettere, da una ventina d'anni ormai, si è fermato da lei. Eccolo qui, nel sentore della morte recente, l'incredibile acre gusto. È appena uscito dall'uovo, è qui, se la gironzola. Lui conosce noi, noi conosciamo lui adesso. Non se ne andrà mai più. Bisogna spengere il fuoco nella guardiola. Ma a chi scrivere? Non ho più nessuno. Più un'anima che accolga dolcemente lo spirito gentile dei morti, che parli dopo di ciò con più dolcezza delle cose. Animo, via, da soli. Sull'ultimo, la mia vecchia custode, lei non poteva più dir nulla, soffocava. Mi tratteneva per una mano. È entrato il postino, l'ha vista morire. Un rantoletto, tutto qui. Ne venne dalla gente una volta per chiedere di me. Se ne sono riandati via, lontano, molto lontano, nella dimenticanza, a cercarsi un'anima. Il postino si è levato il berretto. Potrei dire io tutto il mio fiele. So io. Lo farò più in là, se non torneranno. Ora preferisco raccontare delle storielle. Ne racconterò di tali che quelli torneranno apposta per accopparmi dei 420. Allora la sarà finita e ne sarò arcicontento. Questa è la morte della signora Berange, che apre morti a cre. Morte, subito. Interessante da notare, a parte la maestria di una morte completamente antiretorica e anti... come posso dire... insomma, non c'è nulla di falso in questa scena di morte. Cioè, neanche il falso della... se vuoi, dell'antiretorica, cioè dell'essere così liquidatorio. Cioè, mi verrebbe da dire, da pensare, se morisco, avesse scritto sta roba, avrebbe fatto tutta una cosa super... cioè una retorica rovesciata, ma pur sempre retorica. Ma questa è la differenza tra gli autentici e le copie. Perché Moresca è uno scrittore rispettabile, ma come diceva Marx, fa in gesso quelli che altri hanno fatto col marmo. Céline lo fa col marmo. Ma la cosa bella di questo incipit, che è tremendo, è che naturalmente c'è una musicalità bellissima che io ora vi infliggerò leggendo. Non so il francese, quindi lo pronuncerò male, però ci proverò. L'incipit del francese. Perché per Céline, che parlava di petite musique nella sua prosa, quella chiamava musichina, musichetta, petite musique, l'aspetto musicale è interno all'atto della scrittura. Cioè non è come certi scrittori che dicono ora ci metto un'allitterazione che magari suona bene, oppure senti come suona bene. No, lui proprio aveva questa capacità di rendere la musicalità, diciamo, di porla sullo stesso piano del concetto e della rappresentazione di quello che ti sta raccontando. Quindi veramente la sua capacità di unire significante e significato è qualcosa di senza precedenti nella letteratura. Bisogna andare forse un po' da Dante, queste cose così. Comunque, vi leggo. Solo per farvi sentire la musica vera di Céline, nonostante la valente traduzione di Caproni, però siamo su un altro pianeta. Nous voici encore seuls, tout cela est si long, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde à ma chambre. Ils ont dit des choses, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis, ils sont devenus vieux. Misérable et lent, chacun dans un coin du monde. Hier, à 8h, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête se lève de la nuit. Tout en haut, où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce, gentille, fidèle amie. Demain, on l'enterre, au dessous. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, ne vous allongez pas surtout. Restez assis dans votre lit. Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, c'est merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu. qu'il l'ont connu. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucans, que les toits s'écoulent, que les printemps ne reviennent plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour m'y trahir, m'y oublier, mieux oublier. Parlez toujours d'autre chose. Viens, Madame Bérange. Son chien qui louche, on les prendra, on les mettra. Quoi, c'est fini, il doit résister. Tous les chagrins des lettres, depuis 20 ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là dans l'odeur de la moraison, l'incroyable aigre goût. Il vient des clos, il est là, il rôde. Il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il n'y sortira plus jamais. Il faut attendre le feu dans les loges. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne. Plus un être pour accueillir doucement l'esprit gentil des morts. Pour parler après ça, plus doucement, aux choses. Courage pour soi, tout seul. Sous la fin, ma vieille Bignole, usa Bignole. Lui dice portinaia, custode, ma Bignole è un argot per dire la portinaia. Ma vieille Bignole. Elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait. Elle m'est retenue par la main. Le facteur est entré. Il avait mouru. Un petit, ok. Singhiozzetto. Cabrone dice un rantolo, un piccolo rantolo. No, è proprio un singhiozzetto. Questo singhiozzo muore. Non è neanche il rantolo. Un petit, ok. C'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin dans l'oubli, sans chair. Se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Altro dettaglio da fissati. Cabroni dice, il postino si è tolto il cappello. No, questo è proprio il képi. Classico képi francese che usano i postini, ma anche i poliziotti. Se voi vedete un bel noir di Melville, la gendarmerie ha il képi. Qui andava tradotto képi. No, vabbè. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais moi dire tout ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard, s'il ne revient pas. J'aime mieux raconter des histoires. Je raconterai des tels qui reviendront, exprès pour me tuer des quatre coins du monde. Alors, ce sera fini et je serai bien content. Sarà finita et sarò ben contento. Cabroni si la gara. Allora là sarà finita, sti toscanismi odiosi, e ne sarò arci contento. Del mio nuovo appartamento, che era la filastrocca di Sor Pampurio. Allora, voi capite bene che non si può fare questa Céline. Quindi urge ritraduzione, urge togliere questa finta patina dialettale, perché appunto anche sull'argot di Céline si è troppo detto. Ma Céline mica è Gadda, ma Céline mica è uno scrittore dialettale. Mi scuso con gli amanti di Gadda, ma Gadda aveva grossi limiti. Come disse Brera, era un danno anziano che aveva trovato il dialetto per non sembrare d'annunziano, ma Gadda è d'annunziano, è trombone, è tronfio. E Céline no, cioè Céline non usa il dialetto per dire, beh, io uso il dialetto perché ho il senso di colpa di essere troppo dotto e quindi dialettizio. E si è insistito tanto sul dialetto di Céline e quindi la sarà finita, ne sarò arcicontento, si mette a ceccia. Il famoso si mette a ceccia del povero Caproni, nell'originale, è molto semplicemente... Restez assise da votre lì, da seduta a letto, è un francese normalissimo, d'accademia. Quindi, dicevo della musicalità, ora voi immaginate un attore francese che vi legge «Nous voici encore seul, tout cela est si long, si lourd, si triste. Nous voici encore seul, tout cela, che loro dicono tout cela, è si long, queste sono l'allitterazione si lourd, poi attenzione, nous voici encore seul, eccoci ancora soli». Dove la seppelliscono Madame Bérange, la concierge? Nome stupendo per una concierge. A Rue des Saules, ne vuoi sia ancora solo a Rue des Saules. Naturalmente Rue des Saules vuol dire via dei Salici, però la pronuncia è assonante. Cioè ci sono un'infinità di questi giochi in Céline, dove la musica, dove effettivamente si può dire che il romanzo è una partitura musicale. Qui siamo di fronte a una partitura musicale non meno che a un'opera letteraria. E Invece concettualmente mi piace moltissimo sottolineare che in un incipit il tema saliente è la fine, è la morte. Perché qui c'è la chiave, non solo di questo libro, ma di tutto Céline, dove dice «Et ce sera enfin fini», e alla fine sarà finita. E lo ripete alla fine, no? Allora, se sarà fini, ci sarebbe ben conto. Cioè, lui si augura che finisca. Lui vuole morire. Cioè, è quella cosa tremenda che abbiamo pensato. Cioè, non lo so se l'abbiamo pensato tutti, però insomma, che si pensa, che l'uomo in certe fasi esistenziali della vita pensa è meglio morire. Céline scrive questo libro di centinaia di pagine, ma l'idea ossessiva, sotterranea, di Céline e di tutti i suoi libri è questa qua, che sarà finita, cioè, e io sarò contento, cioè finalmente sarà finita. Cioè quella cosa che appunto in momenti, dicevo, dell'esistenza della nostra vita, tutti noi pensiamo, e quasi è consolatorio, finirà, deve finire, c'è la morte che mette una fine a tutto. Ed è molto bello che appunto parla della morte della portiera, ma la morte della portiera è una liberazione da tutte queste lettere che le arrivavano e che parlavano solo di dolori, perché la gente cosa fa? In realtà si lamenta, cioè il lamento è la cifra, scusate, non amo dire la cifra, però stavolta mi è scappato, della contemporaneità, è tutto un lamento, ma lo era già nel 1936, ma lo è ancora oggi, e arriva continuamente, e solo la morte chiude finalmente questo lamento e dà, come dice Schnitzler nel suo testo, la pace, forse anche troppa, però nel sottotenente Gustl, mi pare, dice Schnitzler, è un altro tema, altro fissato con la morte Schnitzler. E a proposito di morte, saltiamo al Casanova, appunto, di Schnitzler, che è un altro libro proprio con la morte a credito, quelli. Allora, Schnitzler è un autore complicato. Perché? Perché per certi versi è un autore pienamente ottocentesco, quindi è un po' datato. Però aveva la capacità psicologica di varcare il suo secolo. Lui è morto nella prima metà del Novecento, ma io direi proprio di varcare il Novecento. E ha avuto delle intuizioni, questo gli è stato riconosciuto anche da Freud, ma anche se non l'avesse riconosciuto Freud, chiunque oggi se ne accorge, aveva delle intuizioni sulla natura umana inaudite per un austro-ungarico, diciamo, della sua epoca. Che cos'è il ritorno di Casanova? È Casanova vecchio, perché ha 53 anni, ma naturalmente molti anni fa, 53 anni, c'era più dignità e la gente ammetteva sono vecchio, oggi no, oggi no, non sono vecchio, sei vecchio però. Non è cambiato l'età, è cambiato il concetto di dignità. Allora c'era la dignità di dire 53 anni sono vecchio, e Casanova è una persona degna, non è... Era un avventuriero, era un forfante, un personaggio. Tra l'altro pare che abbia assistito alla prima del Don Giovanni di Mozart a Praga. È molto divertente immaginare Casanova che esce dal suo castello di Dux in Boemia per andare a sentire la prima del Don Giovanni di Mozart a Praga, sapendo che insomma, si parlava un po' anche di lui, diciamo. E vabbè, comunque, Casanova ha 53 anni, è vecchio, ma decide... così, sapendo però di essere vecchio, insomma così, di mettersi alla prova per un'ultima conquista. Ora, il libro ve lo dovete leggere, però io vi leggo l'incipit perché mi è sempre piaciuto molto per la sua capacità di descrivere l'inesorabile, appunto la morte, l'inesorabile. A 53 anni, Casanova, da tempo non più spinto a vagare per il mondo dal giovanile piacere dell'avventura, ma dall'inquietudine dell'avanzante vecchiaia, fu preso da una così intensa nostalgia per la sua città natale, Venezia, che cominciò a girarle intorno, simile a un uccello che viene giù a morire calando da libere altezze, in sempre più strette volute. Io non andrei oltre. Cioè l'immagine è questa qua, che tu sei vecchio, hai 53 anni, sei addirittura nell'avanzante vecchiaia, l'inesorabilità, e ti scegli dove morire, ti scegli dove mettere alla prova... e dove sai che lì avrai alla fine il riscontro del fatto che sì, non sei più il giovane seduttore dei 20 anni, dei 30 anni, eccetera. E lui quindi individua la sua l'ultimo campo di battaglia, diciamo la sua Waterloo in Venezia. E tutti noi, io credo, a volte abbiamo la sensazione di presentire quale sarà la nostra fine, o comunque quale ci piacerebbe, quale quella che ci corrisponde, e cominciamo così un po' inconsciamente a costeggiarla, a girarla intorno, simile a un uccello che viene giù a morire calando dalle libere altezze in sempre più strette volute. Le strette volute sono anche quelle un'immagine del cerchio dell'età che si chiude, cioè del volgere degli anni che diventa sempre più rapido, perché quando si è giovane gli anni sembrano più lunghi, le volute sembrano più larghe. Poi a 50 anni le volute, 51, 52, 53, c'è un avvitamento, diciamo. E poi vabbè, Venezia naturalmente la città, se volete, moribonda per eccellenza, sempre sul punto di sprofondare, quindi le indicazioni mortifere, come sempre Schnitzler, sono infinite. Però al di là di questo mi sembra un incipit molto, molto elegante, molto viennese, quasi un valzer di morte, no? Mi fa pensare alla valse di Ravel, questo valzer dove tu balli, 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 passano gli anni, e un conto è quando tu fai il valzer e c'hai 20 anni, 25, 30, ma fare il valzer a 60, 70 anni. E se voi ascoltate la valse di Ravel, a un certo punto impazzisce questo valzer e si capisce proprio che diventa un meccanismo mortale. Non è più un divertimento, non è più la sfrenatezza spensierata del ballo. Diventa, se smetto di ballare, dimostro che non ce la faccio più, dimostro che non riesco più ad amare, per esempio, che proprio fisicamente non ce la faccio più. Il valzer è un ballo legato, naturalmente si fa in coppia, è legato alla libido, no? E quindi lì c'è proprio questo sfascio. Questa è una danza di morte, appunto, è un valzer, però viennese, Schnitzler viennese, quindi è un valzer di morte. Poi, incipit a me amato alla follia, forse il libro poi alla fine non l'ho proprio amato, proprio come dico, ogni tanto uno dice ma no, è un grande, perché sai, poi se si chiude nella sua stanzetta dice sì, vabbè, non è proprio sto capolavoro, ci vedo impestose, però l'incipit è formidabile. E anche qui, se avete pazienza, vi farò il doppio gioco, però cerco di essere più breve, di leggere sia la versione italiana che la versione inglese, perché secondo me anche qui l'inglese è inarrivabile. L'inglese lo leggo leggermente meglio del francese, ma non aspettatevi grandi cose. 1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, l'unico vicino che mi toccherà sopportare. E io già mi sono ritrovato, cioè, l'unico vicino che me lo devo pure sopportare. Cioè. Vabbè, adesso si capirà perché. L'unico vicino che mi toccherà sopportare. Certo, la contrada è bellissima. Non credo che in tutta l'Inghilterra avrei potuto scegliere un luogo più isolato dal trambusto del mondo. Già sto trambusto mi fa schifo, ma pazienza, andiamo avanti. Un paradiso per veri misantropi. Scusa, io mi devo fermare, perché vedete la lingua italiana come non è fatta per essere accanita e cattiva. Cioè, la lingua italiana, noi purtroppo... Allora, io vengo descritto malignamente dai miei nemici come uno scrittore cattivo, no? Cioè che parlo di cose... La verità è che io ho fallito completamente, perché maneggiando la lingua italiana, che è una lingua aulica e ipocrita, e leguleia e avvocatesca, non si può essere cattivi. Per essere cattivi bisogna disporre di un'arma giusta. Io, per esempio, l'inglese, che è una lingua un po' barbarica, una lingua netta, una lingua che non ha tutte quelle sottigliezze dell'italiano. L'italiano puoi fare paesaggismo. E infatti... Poi leggerò Manzoni, perché lo sapeva. Diceva, ma Manzoni è buonista. No, scriveva in italiano. Cioè, non si può essere cattivi in italiano. È impossibile con questa lingua qua. Cioè, vi ripeto, questo in originale è di una crudeltà, è di una amarezza questo incipit. Ora ve lo rileggo. E badate con una tradizione recente della bravissima Monica Parischi. Sembra Petrarca. Sono appena tornato, vabbè, lo leggo anche un po' così, per sono scorretto. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, il mio padrone di casa, l'unico vicino che mi toccherà sopportare. Certo, la contrada è bellissima. Non credo che in tutta l'Inghilterra avrei potuto scegliere un luogo più isolato dal trambusto del mondo. Un paradiso per veri misantropi. Sembra depliato l'agenzia di viaggi. E il signor Heathcliff e io siamo una coppia ideale per condividere una tale desolazione. Allora, questo... Cime tempestose, per l'appunto, no? Non vieni in vacanza nella brughiera. E ci vede impestose, è così. 1801, non so, 1801, vabbè. Scritto vantannatamente piccolo, io sono l'età. I have just returned from a visit to my landlord, non padrone di casa, landlord, già, the solitary neighbor that I shall be troubled with, cioè il vicino solitario col quale io, I shall be troubled, cioè io ci avrò proprio rotture di coglioni. This is certainly a beautiful country, la famosa contrada, a beautiful country. In all England, I do not believe that I could have fixed on a situation so completely removed from the stir of society. Allora, il trambusto è the stir of society. The stir è proprio, non è il trambusto, è proprio l'agitazione meschina, il darsi da fare per niente, capito? Sì, anche, c'è anche l'elemento proprio umano. Non è il trambusto, le macchine, il traffico, no? È proprio the stir, il rimestare della società. Qui sarebbe stato il rimestare della società. The stir of society. A perfect misanthropist's heaven. And Mr. Heathcliff and I are such a suitable pair to divide the desolation between us. Cioè loro condividono, cioè questo fatto che lui e Heathcliff sono una coppia che va d'accordo è ironico, perché l'unica cosa che questa coppia condivide è la desolazione. L'hai letto? Non è colpa della traduttrice, almeno in gran parte. Poteva fare di meglio, diciamolo, brava Monica Pareschi, poteva fare di meglio. Però non è colpa di Monica Pareschi, è colpa dell'italiano. Perché se padrone di casa lo devi rendere, se landlord lo devi rendere padrone di casa, stir è, appunto, a me è venuto mestare, rimestare, ma è intraducibile. Poi pure questo, a perfect misanthropist's heaven. Cioè, in una lingua scabra come quella che usa Emily Bronte, la parola, l'aggettivo misanthropist, da misanthrope, è proprio, capito, una cosa che stride. Stone, una dissonanza, questa è una settima diminuita, cioè proprio l'orecchio dice, ma cioè, io quando ho cominciato a leggerlo mi sono innamorato perché ho letto misanthropist, perché è un termine, naturalmente il calco greco viene a un'origine alta, mentre la lingua è molto per certi versi brutale, non alta. Invece la traduzione italiana già parte, e poi per noi italiani misantropo è una parola che rientra nell'essere una persona mediamente colta, perché appunto abbiamo questa lingua di per sé, l'italiano è letterario ed è già colto. Nell'inglese questo misanthropist è già un segnale dove Emily Bronte vi dice: io ora tiro fuori, no, sì, la parola colta, ma tiro fuori, diciamo così, gli aspetti più dark, appunto, dell'uomo, più oscuri. Cioè, questo personaggio è un villain, però anche il narratore lo è, perché in questa misantropia loro ci si ritrovano. Ed è molto bella anche per la descrizione di Heathcliff, a capital fellow, sempre Heathcliff. He little imagined how my heart warmed towards him when I beheld his black eyes withdraw so suspiciously under their brows as I rode up, and when his fingers sheltered themselves with a jealous resolution still farther in his waistcoat as I announced my name. Cioè, Heathcliff, quando lo vede, si mette le dita ancora più sotto il panciotto. Cioè, shelter, lui protegge le dita sotto il panciotto. Cioè, Heathcliff fa ribrezzo per il contatto umano. Questo è il vero misantropo. Odio il mondo, odio gli uomini. Quello non è misantropo. Il misantropo è malato. Il misantropo, quando vede un uomo, ha un ribrezzo. E Heathcliff, io non sono per esempio misantropo. Io appartengo al filone filosofico che dice che gli uomini sono cattivi, eccetera, sono dei primati e meritano l'estinzione. Ma quella è una cosa filosofica. Heathcliff sta messo peggio di me. Lui, se vede una persona proprio a ribrezzo, deve mettere le mani sotto. Lui fa l'equivalente ottocentesco, si infila la mano sotto il pancio, lui ha proprio ribrezzo. Lui potesse, non vedrebbe nessuno, però deve affittare sta cosa, perché insomma c'è tutto un discorso anche ossessivo di denaro, potere, eccetera, eccetera. Va bene, ci siamo giocati pure. Allora, adesso passiamo alla Repubblica, che naturalmente stiamo proprio a questo proposito. C'è una leggera nota ottimistica, se vogliamo, perché facciamo un salto di più di 2000 anni. e andiamo alla Repubblica di Platone, che naturalmente è sì un testo filosofico, ma è anche un testo letterario. Come si sa, Platone è stato anche, prima di diventare filosofo, è stato un poeta. Poi, deluso dalla poesia, non era la sua vera ambizione, l'ha pure condannata la poesia, come tutti gli amanti traditi. Ha detto, la poesia è bella, in quei tempi diciamo le due arti erano abbastanza ravvicinate, quindi diciamo che non c'era poeta che non conoscesse la musica, viceversa. Così. Libro primo, è Socrate che parla. Discesi ieri al Pireo con Glaucone, parentesi, Glaucone è il fratello maggiore di Platone, è Socrate che parla, quindi Glaucone è un ragazzo. Discesi ieri al Pireo con Glaucone, figlio di Aristone, per rivolgere la mia preghiera alla Dea e nello stesso tempo perché volevo vedere in che modo si sarebbe celebrata la festa della Dea. La si faceva ieri appunto per la prima volta. Ebbene, proprio bella mi sembrò la processione degli abitanti del luogo e non meno decorosa mi parve quella condotta dai traci. Facemmo le nostre preghiere e assistemmo alla cerimonia e stavamo poi tornando verso la città quando da lontano Polemarco, figlio di Cefalo, ci vide incamminati alla volta di casa ed ordinò al ragazzo di correre a raggiungerci e di invitarci ad attenderlo. Il ragazzo, afferratomi di dietro per il mantello, disse: Polemarco vi prega di aspettarlo. Polemarco era un filosofo siciliano, siceliota. Io mi voltai e gli chiesi dove egli fosse. Eccolo, rispose, qui dietro, sta venendo, su, attendete. Attenderemo, disse Glaucone. Poco dopo giunsero Polemarco, Adimanto, fratello di Glaucone, e quindi fratello anche di Platone, Nicerato, figlio di Nicia, e alcuni altri, probabilmente di ritorno dalla processione. Disse dunque Polemarco, mi sembra, Socrate, che vogliate lasciarci e ritornare in città. E non ti sbagli, feci io. Ora, riprese, vedi quanti siamo? Come vuoi che non lo veda? Allora, disse, o dovete essere più forti di costoro, o dovete restare qua. Cioè questo per dirgli, restiamo a chiacchierare, gli dice dovrete sopraffarci fisicamente, che è una cosa bellissima. Cioè chi oggi dici, ti dice o parli un po' con me o te gonfio, cioè dice vattene a fanculo, cioè, ma chi se ne frega, ma vai. Sì. Qui questa è la cosa proprio greca dell'importanza dell'incontro, cioè qui addirittura sta scherzando, ma il paradosso è significativo. Vedi quanti siamo? O ci convincete che dovete andare via, oppure vi toccherà restare. E non rimane forse, feci io, un'altra possibilità ancora, convincervi che dovete lasciarci andare. Sareste mai capace di persuadere, ribatté, chi non sta a sentire? No, di certo, disse Glaucone. E allora mettetevi in testa che non vi ascolteremo. Intervenne a questo punto Adimanto. Non sapete che verso sera ci sarà una gara con le torce a cavallo in onore della Dea? A cavallo, feci io, è proprio una novità. Qui già ironia socratica, lui sapeva benissimo di che si trattava, però gli vuole adescare. Gareggeranno a cavallo con le torce in mano e se le passeranno l'un l'altro? Vuoi dire così? Ripeto, figurati se Socrate non sapeva com'era la festa. Proprio così, disse Polemarco, faranno inoltre una festa notturna cui merita assistere. Dopo cena ci leveremo da mensa e andremo a vederla. E lì ci troveremo insieme con molti giovani e converseremo. Su, rimanete, ora cambia, no? E non fate diversamente. E Glaucone, a quanto sembra, disse, bisogna rimanere. Ebbene, feci io, se è questo il tuo parere, dobbiamo fare così. Ora, se mi scusate, vado un altro pezzettino avanti, perché per me sono sempre parte dell'incipit, perché al di là di questa cosa bellissima dell'incontro e di quanto i greci tenessero alla convivialità, addirittura da giocarci su in questo modo quasi violento, prosegue, perché c'è un altro importante valore greco che noi abbiamo completamente perso. Ci recammo dunque a casa di Polemarco e vi trovammo Lisia ed Eutidemo, suoi fratelli, e poi Trasimaco di Calcedone, Carmantide di Peane, Clitofonte figlio di Aristonimo. Dentro c'era pure il padre di Polemarco, Cefalo, che mi sembrò molto vecchio. Era parecchio tempo che non lo vedevo. Se ne stava seduto su uno sgabello ricoperto da un cuscino, con una corona in capo, perché aveva appena terminato di celebrare un sacrificio nel cortile. Ci mettemmo a sedere presso di lui. Lì, in cerchio, c'erano dei sedili. Come mi vide Cefalo, il vecchio, mi salutò affettuosamente e disse: «Non scendi troppo spesso tra noi, Socrate, qui al Pireo, e invece dovresti farlo. Oh, se io fossi ancora in forze e potessi camminare senza fatica sino in città, non occorrerebbe che venissi tu qui, ma saremmo noi a venire da te. Invece a te, ora che tocca venire più spesso qui, devi sapere che via via che mi diminuiscono i piaceri del corpo, nella stessa misura s'accrescono i desideri ed i piaceri della conversazione. Non far dunque diversamente, ma stringi relazioni con questi giovanotti che vedi qui e vieni spesso a trovarci, per la buona amicizia e la massima confidenza che ci legano». «Sì», risposi, «sì, Cefalo, io me la godo proprio a discorrere con persone molto anziane. Esse hanno già percorso una via che anche noi forse dovremo percorrere, e penso perciò di dovermi informare da loro quale sia, se aspra e difficile o facile e agevole. E da te poi, dato che sei ormai in quel momento dell'esistenza che, come dicono i poeti, è sulle soglie della vecchiaia, gradirei sapere che cosa ti appaia, se sia il periodo difficile della vita o quale notizia me ne puoi dare». Ecco, la vita, quando essere vecchi è uno stigma, da quando è finita la civiltà, perché per i greci il vecchio, come dice Platone, era colui che ci ha preceduto su una via che faremo anche noi, e quindi ci può dare, perché i tempi cambiano, però insomma ci sono delle indicazioni che possono tornarci. Quindi noi umilmente dovremmo andare dai vecchi, che d'accordo non sono tutti saggi e sapienti come Cefalo nella Repubblica, ci sono anche dei vecchi insomma che più elementari, però questa non è ragione comunque per disprezzarli. Comunque, in linea di massima, io quando per la prima volta ho letto La Repubblica, ero molto giovane perché era uno dei primi esami che facevo all'università, quindi avrò avuto 18-19 anni, fui colpito da questo omaggio sincero, non peloso, non ipocrita, della soglia della vecchiaia, insomma, come dicono i poeti. E Socrate, che qui è giovane Socrate, cioè abbastanza, cioè mezza età, insomma, 30 anni, 40 anni, così, vuole sapere da lui com'è, cioè è curioso della sua vecchiaia, non la evita. Non è che la vecchiaia è diventata qualcosa, ma vabbè, cioè, siete superati, boomer o che ne so io. No, è qualcosa di cui essere curiosi. E questa cosa, devo dire che quando la lessi, intrecciata polifonicamente al motivo dell'amicizia, del conversare, della solidarietà umana, del fatto che sì, siamo primati, però siamo anche animali sociali, quindi siamo molto violenti, ma siamo anche capaci di amare. Questo rapporto di Socrate con Cefalo è Eros, non è l'omaggio formale all'anziano. Le domande che gli fa Socrate: ma dimmi un po', ma com'è? Com'è la via dove sei andato? È difficile la tua età. C'è un Eros, c'è un affetto, c'è un amore proprio. Amore che pervadeva tutti i rapporti sociali nella polis. E non a caso l'amore è uno dei temi centrali della filosofia platonica. Perché? Perché è un tema politico, non è un tema squisitamente corporeo o sentimentale, è un tema squisitamente politico, perché nessuna polis, nessuna società si può reggere se alla intrinseca forza della violenza dell'uomo non contrappone la forza, i legami d'amore, che sono anche quelli appunto tra generazioni che si devono amare. E molti anni dopo Freud avrebbe detto: Eros e Thanatos sono i due pilastri della vita, se domina solo l'uno è lo sfascio. Questo. Vabbè, quindi, beh sì, perché appunto tutta questa morte, Thanatos, però c'è Eros. Questo non ho portato il simposio, ma proprio per questo, perché secondo me l'Eros della Repubblica per certi versi è ancora più alto. Non tutta la Repubblica ovviamente ha questo tono, ce l'ha nell'Incipit e qua e là anche in alcuni momenti successivi, assolutamente sì, non di tutto il libro, è una delle chiavi interpretative alla pari della schema tipico delle forme di governo su cui Platone più avanti si sofferma, quelle buone, quelle virtuose, quelle viziose, eccetera eccetera, e come va organizzata una società. Ma questo tema non è un caso che lui l'abbia messo, dice che Platone è impazzito, scrive un trattato di politica e ci mette uno che va da un vecchio gli amici che gli dicono resta con noi, conversa. Poi uno che va, Socrate, non uno, il protagonista, diciamo, che va da Cefalo e gli dice: Cefalo, proprio perché sei vecchio, io voglio sapere da te delle cose. Voglio che... Cioè, non è che vengo qui a omaggiarti, come sembri tu dire, vieni più spesso, eccetera. No, io sono curioso, perché sono Socrate, sono un filosofo, e quindi per me c'è un erotismo della curiosità. E però, appunto, non è un caso che nel libro Politeia, la Repubblica, ci sia questo calore umano. Può essere anche che lui volesse introdurre poeticamente il lettore, però ci sono altri dialoghi di Platone molto più proprio trattati, le leggi per esempio, vabbè, un libro tardo, però non c'è nulla di tutto questo. Forse qui Platone era un po' più giovane quando ha scritto questo libro, era all'incirca, pare, insomma, sulla quarantina, così mezza età, però no, io non penso che lui fosse così superficiale da utilizzare espedienti, no. Platone sentiva che il tema dell'eros nella polis è vitale per la polis stessa. Quindi, del resto, era stato un allievo di Socrate e quindi era uno che aveva visto che la filosofia non era un'arida esposizione, ma era una cosa anche erotica. Cioè, basta pensare a quello che succede nel simposio tra Socrate e Alcibiade, che equivoca completamente la filosofia e lo prende Socrate per un amante che deve possedere, perché essere possedere di Socrate è bello, cioè dà prestigio. Quindi proprio non ha proprio capito nulla Alcibiade in quel passo, equivoca completamente, perché Eros non è possesso, Eros non è vanto della conquista, non è casa nuova. Quindi appunto qui siamo sul vero Eros, non Thanatos. Poi va bene, per visto che prima parlavo dell'italiano, lo conoscete tutti, ma vi infliggerò. Per me è bello comunque, a parte che è un capolavoro il romanzo, trovo che sia veramente forse, ma sì, diciamo, il romanzo insuperabile della letteratura italiana, non credo che si potrà mai fare niente di meglio, proprio anche per ragioni storico-linguistiche. Quell'uomo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segna il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e nuovi seni. Vabbè, insomma, è inutile, insomma, però l'incipit prima di Cime tempestose in italiano sembrava, è manzonizzato. La verità è che appunto la lingua nostra è questa, capito? Perché Manzoni ha fatto l'italiano? Perché Manzoni ha fatto l'italiano, indubbiamente. Anche tutte le varianti poi più barocche, meridionali, siciliane, così, ma vengono da lì. Perché questo non è barocco. Diciamo, ma gli scrittori, si dice, no, tu sei siciliano, ma si dice, lo sei, quindi gli scrittori siciliani sono barocchi. È questo? Non è barocco, questo è più barocco di Bufalino, è più barocco di chiunque. Ed è anche meglio. Ma non perché quelli siano, perché proprio Manzoni era un artista come ne nascono uno ogni 300 anni. E la chiave, questo già offre la chiave, perché dice: no, ma è pesante, non succede niente. No, non deve succedere niente ai Promessi Sposi, perché non è un libro di personaggi, benché ce ne siano ovviamente di memorabili, ma è proprio un libro, insomma, mi verrebbe dire pittorico, insomma, no? In questo senso è veramente un romanzo romantico. E è una lingua bellissima, è una lingua giustamente complessa, che suscita in noi, rincoglionite dal cinema, Dolly, Carrelli, cioè zoom, panoramiche. Poi per esempio io impazzisco quando dice quel ramo del lago, cioè quel ramo del lago di Como, vabbè, un ramo, lago, Como, vabbè. Sono tutte cose, quel ramo del lago di Como, senti, la prosodia, che volge a mezzogiorno. però due catene non interrotte di monti, cioè che sono non interrotte, sembra pleonastico. Tra due catene, un romanziere oggi scrive tra due catene di monti, non scrive tra due catene non interrotte, oppure peggio, si impiccia ancora di più dicendo che queste catene assomigliano, non lo so, alle nocche della sua povera nonna morta sotto le bombe, vabbè, perché non abbiamo più la misura. Questa è la misura, la giusta osticità, diciamo così. Però, come posso dire, la pulsazione è continua, è costante, cioè c'è un ritmo che non molla mai. Uno dei pezzi, delle parti che mi piacciono di più dei Promessi Sposi è la scena dell'attraversamento dell'Adda da parte di Renzo, che è una pittura notturna magnifica. È uno degli scrittori più visionari, Manzoni, più visionari, ma anche i personaggi sono visionari, perché Don Abbondio, l'Innominato, cioè sono proprio delle figure allucinate. E anche questo incipit in realtà non è naturalistico nel senso pacificato, è proprio allucinato. Cioè, ste catene non interrotte di monti denotano già qualcosa di ossessivo nell'osservazione. Non per niente è un romanzo, l'unico sul quale è tornato più e più volte, che denota un temperamento ossessivo. Beh sì, basta leggere, cioè questo è l'incipit di una persona che proprio è stata lì ad allucinare questo pezzo, cioè lui l'ha visto, però poi l'ha allucinato e ha usato una lingua bellissima in modo che l'allucinazione si tenesse proprio in quello stato proprio, capito, un po' vaporoso di miraggio. E quindi, insomma, complimenti, che possiamo dire per noi che scriviamo oggi. Perché poi, ripeto, questa roba con l'italiano questa roba la può fare. Ma quando tu puoi fare il romanzo duro, il romanzo cattivo, il romanzo, come io pure, ripeto, fallendo completamente, ho tentato di fare, però per fortuna io mi salvo in corner con una tesi di Massimo Mila, il musicologo, che però si applica a tutte le arti ed ha ragione, che gli artisti dicono una cosa, vogliono fare una cosa, ma poi loro malgrado, per fortuna, se sono artisti, ne dicono un'altra. Quindi io ho voluto scrivere dei libri spietati, angosciosi, al cattivo, eccetera. L'ho detto, ma io sono convinto, almeno così mi consolo, che per fortuna qualcos'altro di molto più serio e interessante che non il mondo merita il rogo finale è passato. E Manzoni, appunto, l'intenzione esplicita era quella del romanzo morale storico, la provvidenza, tutto quello che ci hanno insegnato al liceo. Per fortuna, suo malgrado, è venuta una cosa molto più allucinante, molto più violenta, molto più, anche a dispetto di questa lingua insopportabilmente decorativa e direi così un po' frivola che è l'italiano. Però non cercando di fare una lingua espressionista, come fanno certi scrittori, sulla scorta anche di certo Gadda, eccetera, che è cosa impossibile, è proprio innaturale per la lingua italiana. Poi ci ho messo il processo perché non lo leggo, ma finiamo anche qua, dai, leggiamolo così solo perché è bello. Qualcuno doveva averlo calunniato, perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina Joseph K fu arrestato. Sì, c'è Fame di Hamsun, va bene. Diamo la dignità anche a Fame di Hamsun, che ho amato molto, ma è parecchio che non lo riprenda, però... Sì, adesso dico qualcosina anche sul processo. Allora, capitolo primo di Fame, che è tutto un incipit. Cioè Fame è tutto un incipit, ha tutta l'aggressività dell'incipit, ha tutto appunto la fame... È tutto un incipit, quanto è lungo, è tutto un incipit. A quel tempo ero affamato e andavo in giro per Cristiania, quella strana città che nessuno lascia senza portarne i segni. Ero coricato, sveglio nella mia soffitta. Sotto di me una pendola suonava le 6. Ero già piuttosto chiaro. Sulle scale si sentiva una certa animazione. In basso, accanto alla porta, dove la parete era tappezzata con vecchi numeri del Morgenbladet, distinguevo benissimo un avviso del direttore dei fari. Un po' più a sinistra il fornaio Fabian Olsen elogiava a lettere copitali il suo pane fresco. Appena aperti gli occhi mi ero messo a riflettere. Ci sarà oggi qualche cosa che mi possa dar gioia? Gli ultimi tempi erano stati per me piuttosto magri. Della mia roba un pezzo dopo l'altro ero andato al Monte di Pietà. Ero diventato nervoso e irascibile. Alcune volte ero rimasto a letto perfino di giorno con il capogiro. Quando la fortuna mi assisteva, riuscivo a prendere 5 corone per un articolo che qualche redazione mi accettava. Vabbè, continua, c'è tutta una cosa sulle matite che lui ci ha stemmato, perché non avendo nulla e la sua fonte di guadagno sono questi articoletti profondamente sottopagati, il suo unico strumento di lavoro preziosissimo sono queste matite. Quindi c'è questo rapporto molto stretto con le matite. Lui sta sdraiato su questo pavimento nella soffitta e si tiene strette queste matite. Sono molto belle, molto disperante. E è una cosa veramente... sì, proprio il mio cuore messo a nudo, come direbbe Baudelaire. Proprio. Effettivamente è stato uno dei primi a essere veramente espressionista, cioè a fare proprio, a rovesciare proprio l'individuo come un guanto. E a far vedere cosa c'è dentro un uomo nei suoi stati psichici più estremi. E fame è tutto così, è tutto uno stato febbrile, insomma, ecco. Germaglio della Terra è uno degli ultimi libri, non proprio l'ultimo, ma uno degli ultimi libri di Hamsun, dove lui aveva completamente cambiato regista per certi versi, pur mantenendo sempre quel suo nervosismo, quella sua irrequietezza e quella sua indomabilità. Cioè, Hamsun si può dire tutto quello che vuole, però non è mai stato domato, non è mai stato addomesticato da niente, da nessuno. È sempre rimasto giovanotto maciato, affamato, coricato sulla soffitta con le sue matite. Per lui scrivere era quello, era un'esigenza né più né meno che respirare e bere, quindi tutti i suoi libri, anche quelli più laboriosi, più ambiziosi, più consapevoli, avevano questa cosa, questa profonda pulsionalità che c'è a questi livelli solo in Hamsun, e anche lì non si può copiare, perché appunto quando trovi una cosa nella sua forma massima, sarebbe come dire rifacciamo la quinta di Beethoven, non si può, facciamo una sinfonia sul destino, dopo la quinta non si può più fare questa cosa. Io l'ho amato molto perché, a parte che ero sotto un'influenza benevola, devo dire, perché aveva ottimi gusti letterari di Bukowski e che amava molto Hamsun, quindi tutto quello che Bukowski consigliava io lo leggevo, scoprendo poi con un certo dispiacere che erano più bravi di Bukowski, Sherwood Anderson, Hamsun, Céline stesso, tutti i consigli che mi sono arrivati dalle letture di Bukowski, che erano tutti scrittori sicuramente superiori a Bukowski. E Hamsun era quello perché Bukowski lo amava, e perché appunto questa indomabilità, questo proprio stato selvaggio, ma all'interno di un contesto civile, perché comunque siamo cristiani all'attuale Oslo, comunque c'è... Cioè, quando tu leggi Hamsun, hai l'idea di una pantera che giri con la sua cravatta, il suo completo, un po' logori perché c'ha pochi soldi, ma hai l'idea di una pantera che giri per la città, che parli, eccetera, ma è sempre pronta a tirare fuori il suo istinto da pantera o da tigre, se preferisci, capisci? Cioè, questa ferinità di Hamsun. E ripeto, l'incipit come la suggerisce questa ferinità? Non nel modo tonitruante di una scena, capisci, apocalittica o grandiosa, ma con questo povero disperato che si sveglia e dice ci sarà un pensiero oggi gioioso in tutta la giornata, che è un pensiero da tigre, cioè un pensiero da chi si sveglia e c'è la giungla fuori, perché appunto un'altra sera ho visto questo film molto bello di Melville, L'armata delle ombre, tradotto dal distributore italiano L'armata degli eroi. C'è un'epigrafe, pare tratta dal Bushido, il libro dei samurai, che dice nessuno è più solo del samurai, tranne forse la tigre nella giungla. Hamsun è un samurai, è proprio il personaggio del samurai, cioè. Infatti non mi stupisce che durante la guerra abbia preso la strada più assurda e più deprecabile e si sia difeso da samurai completamente solo, perché c'è un altro bellissimo libro di Hamsun che si chiama Per i sentieri dove cresce l'erba, che racconta il suo processo quando la Danimarca, una volta denazificata, va dal suo unico importante scrittore sostanzialmente, cioè Kierkegaard, vabbè, ma è un'altra cosa. E lo mette sotto processo perché aveva detto che gli piaceva Hitler, come avevano detto altri in altri posti. E Hamsun, vecchio, mezzo rincoglionito, sordo, col cornetto, si difende da tigre, come è stato per tutta la vita, da samurai. Vabbè, insomma, che dire, al di là del bene e del male, bisogna accettare anche che esistono dei personaggi che sono al di là del bene e del male. Su quello di Kafka è talmente eloquente che veramente... Poi su Kafka hanno dato una... Ecco, questo posso dire su Kafka, che tutto quello che dice è sbagliato. Cioè non c'è stata una persona che abbia detto su Kafka qualcosa che mi ha convinto. Non Deleuze, quello meno che mai. Non... Ma nessuno proprio... Io ho provato a scrivere delle cose su Kafka e mi sono reso conto che non c'entravano niente. Cioè, non restituivano quello che io provavo veramente. Cioè parti subito con la cosa intellettualistica... Ma, oppure la cosa assurda che ha previsto il nazismo, queste cose totalmente imbecilli, per cui a tutti hanno previsto il nazismo, Thomas Mann, Kafka, cioè basta che fossero un po' angosciati, hanno previsto le camere a gas, e tutti con la palla di vetro. E quindi veramente è impossibile dire delle cose, almeno a me, magari domani verrò smentito da qualcuno, ma tutte le cose che ho letto su Kafka sono proprio fuori bersaglio. E per certi versi, nella sua totale cialtronaggine, il processo di Orson Welles qualcosa coglie dello spirito. Ma perché ha usato Anthony Perkins, che era Kafka rinato? Anthony Perkins è Kafka, è proprio, anche fisicamente, è proprio lui. Cioè, già un psycho è Kafka, cioè, quindi se usi Anthony Perkins è molto probabile che imbrocchi, ma devi andare così, in modo proprio intuitivi. Quando ti metti a ragionare su Kafka, perdi la partita. No, dici, forse sapendo che avrei detto questa cosa, che non si può... Ma ci sono i diari di Kafka, che però sono troppo dispersivi. Cioè, forse sì, volevo anch'io, diciamo così, entrare, avvicinarmi alla soglia del commento a Kafka, per poi subito, terrorizzato, scappare e dire non si può. E poi lo volevo leggere, perché leggere un incipit di Kafka al giorno, cioè leggere Kafka in generale è un'attività proprio che fa star bene, proprio noi che siamo tutti pazzi, quindi abbiamo bisogno di Kafka come delle benzodiazepine.
Ok, ti faccio un'ultima domanda al volo perché le cose dobbiamo chiudere. No, vabbè, una domanda un po' d'obbligo, cioè che rapporto hai tu con l'inizio di una scrittura, di un libro, di un'idea? Cioè, se c'è una folgorazione, se ci ritorni alla fine, cioè molto spesso l'inizio viene scritto alla fine o durante, se invece cominci proprio con l'inizio, se c'è un infuocamento punto iniziale o se c'è un lento andare per gradi, tipo quello, esatto. Non lo so, qualcosa sulla tua scrittura.
Credo che l'unico modo sia quello di avere un certo tono improvvisatorio, cioè non mi piacciono gli incipit costruiti. Cioè, gli incipit, che dici, questo è proprio un incipit, sai, proprio come il fo, cioè tutto deve essere incipit. Infatti detesto i romanzi, gran parte dei romanzi contemporanei, che hanno degli incipit che sono proprio dei bei portali, cioè, che l'artista ci ha lavorato anni, cioè sembrano proprio sbilanciate, cioè questo inizio così imponente, teatrale, sempre teatrale, noi siamo sempre teatrali, sempre retorici, e l'incipit è retorico sempre, invariabilmente. Quindi io come faccio? Io cerco semplicemente, come faceva Sviatoslav Richter, non mi sto paragonando a Sviatoslav Richter, lui entrava, beh, quasi con rabbia si metteva a suonare, perché se ci pensava faceva le prime note che erano le prime note del pianista che sto cominciando a suonare. Quindi la tecnica, secondo me, deve essere quella di sentirsi proprio subito in media stress, non cominciare, poi naturalmente ci saranno tutte varie stesure, una delle cose le aggiusta, però la verità è che tutti questi problemi formali, l'inizio, lo sviluppo, sono tutte stronzate da scuola di scrittura. Oh vabbè, sì, che poi sono, ormai sono praticamente così la stessa cosa. E non si scrive così, non è la vera esperienza dello scrittore. La vera esperienza dello scrittore, secondo me, è molto più un gioco con le proprie immagini mentali, con le proprie cose, e la disperata, diciamo, faticosissima attività di far coincidere queste immagini col segno, con la parola. Ma che cosa devi... Io non credo a questa sistematizzazione inizio, centro, fine. No. Personalmente, poi magari per altre funzioni, io personalmente scrivo senza questo tipo di perimetri, ecco.
Grazie, allora, giornate d'oggi e grazie a tutti.
Grazie per aver ascoltato Ragù, un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damian Pellegrino. Ai microfoni si alternano da Roma Emiliano Ceresi, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara, da Bologna Damian Pellegrino e Francesco Barchesi. La cura del suono e la post-produzione sono di Alessandro Muscarà, le grafiche di Edoardo Dedone e Sofia Avantroni, il logo è di Bianca Spinelli. Per la sigla ringraziamo il quartetto Cetra.
Io cangerò tua sorte.